Torniamo in diretta e quest'oggi è giornata di ex redattori della radio. Saluto il prossimo, ciao.
Ciao, un saluto a tutti e a tutti.
Allora, con te volevamo passiamo insomma tutt'altro argomento, torniamo in Italia, in particolare a una notizia che è apparsa qualche giorno fa sui giornali, che riguarda l'isola di Santo Stefano, che adesso insomma andiamo anche un po' a ricordare che cos'è e perché è importante. Il titolo dei giornali era questo: ex carcere di Santo Stefano, 70 milioni di euro per il restauro stanno per scadere se non verranno sbloccati. Allora, tu ti sei occupato molto del confino per quanto riguarda Ventotene, ma anche insomma di quello che è stato un carcere insomma particolare, e quello di Santo Stefano, dove insomma tra Santo Stefano e Ventotene, soprattutto a Ventotene, siamo vicini al 25 aprile, tanti antifascisti furono esiliati e mandati al confino e incarcerati. E se ti va, insomma, parliamo oggi più che Ventotene, parliamo di Santo Stefano. Cosa sta succedendo e se ci fai insomma anche un minimo di storia di questo carcere?
Assolutamente. Allora, Santo Stefano, l'ergastolo di Santo Stefano, per chi non lo conoscesse, insomma, si trova su questo piccolo isolotto, è l'unica costruzione effettivamente di rilievo che si trova su questo piccolo isolotto, appunto, che è l'omonimo isolotto, quindi l'isolotto di Santo Stefano, che si trova praticamente a poche miglia di distanza dall'isola di Ventotene, quindi diciamo tra Ischia e Ponza, ecco, fa parte dell'arcipelago pontino. È un ergastolo che ha una lunghissima storia, insomma parte dalla fine del XVIII secolo ed ha sempre avuto una funzione di detenzione politica sostanzialmente. Un ergastolo che ha anche un'architettura particolare, per chi c'è stato, per chi non ci fosse stato, insomma magari guardate un po' su internet le foto, ha una sua struttura veramente impressionante, ha una sorta di anfiteatro a tre piani, cioè più livelli. Nasce con 33 celle per livello, quindi sostanzialmente una sorta di divina commedia messa in pratica, un inferno, no? Purgatorio e paradiso. Questo carcere rispecchia un po', è un po' una rivisitazione del modello del cosiddetto panoptico, non per controllare tutto, che si sviluppò, un'idea che si sviluppò proprio per controllare, razionalizzare il controllo dal XVIII secolo. Ha una pianta che ricorda appunto proprio il Teatro San Carlo, c'è cioè una sovrapposizione della pianta del Teatro San Carlo di Napoli, solo che dove ci sono solitamente le logge c'erano invece i carcerati, e dove c'era diciamo la scena c'erano invece le guardie a controllare i detenuti. Una struttura quindi particolare dove c'è un controllo totale, dove si riuscivano a controllare anche solo con 100 guardie sostanzialmente, con 100 persone con 100 guardie più o meno circa, insomma più di 1000 detenuti, quindi anche lì la razionalizzazione voleva essere anche una razionalizzazione economica dei costi di un ergastolo di massima sicurezza. Ergastolo che ha sostanzialmente ospitato da sempre detenuti politici, Repubblica Partenopea, il 48 nell'Ottocento, gli anarchici e i briganti, diciamo, nell'epoca sia pre che post unitaria. Beh, tra i più importanti anarchici ricordiamo che Gaetano Bresci, insomma, che proprio qui fu suicidato, come si suol dire, no? Perché poi in realtà è stato sostanzialmente ucciso dalle guardie carcerarie. E poi durante il fascismo anche qui insomma ci sono stati importanti antifascisti di rilievo, più conosciuti, ma anche molti antifascisti meno conosciuti. Tra i più conosciuti ricordiamo lo stesso Sandro Pertini, che come socialista e antifascista fu carcerato qui per qualche mese. E niente, il carcere poi è stato chiuso sostanzialmente nel 1965, quindi ormai sono passati più di 50 anni, e da lì in poi è cominciata una seconda storia dell'ergastolo, che è la storia del suo sostanziale abbandono. Inizialmente c'è stata una parte, come dire, di saccheggio, perché poi c'è sempre stata in Italia questa loggia della rubarsi la reliquia, no? Quindi sono sparite le porte, i chiavistelli, le scrivanie, tutto, gli attrezzi degli ergastolani, costruiti dagli ergastolani, fino a quando insomma si è passati poi successivamente atti di vandalismo vero e proprio verso la struttura, che in realtà negli ultimi 50 anni è stata completamente abbandonata dalle istituzioni. Si è arrivati quindi a un livello di abbandono tale che sostanzialmente l'ergastolo ha rischiato proprio il crollo, l'implosione. Non entro nei dettagli, insomma, però già solo vedere delle foto che circolano oggi su internet si vede sostanzialmente come veramente l'ergastolo versi in condizioni drammatiche. Non è più possibile ormai da un paio d'anni visitarlo, se non per alcune piccole parentesi è stato possibile con una costruzione di percorsi in sicurezza, e già questo è un problema enorme, perché da quando si sono chiuse le visite sostanzialmente si sono anche attenuate inevitabilmente le denunce sullo stato di abbandono, perché quando tu porti migliaia di persone, soprattutto durante l'estate, su quell'isolotto a vedere la storia, diciamo la storia di quella struttura, al contempo potevi anche denunciare, grazie soprattutto a Salvatore, chi lo conoscesse, la guida storica insomma dell'ergastolo, potevi anche denunciare lo stato di abbandono. Ecco, da un paio d'anni praticamente questo è impossibile, lo si può fare solo veramente in casi eccezionali, e quindi sostanzialmente si erano attivate tutta una serie di personalità, sia del luogo, sia di Ventotene, che diciamo persone affezionate alla storia di quella struttura, per denunciare l'abbandono, e si è arrivati a questo finanziamento straordinario, quasi nessuno ci credeva inizialmente, qualche anno fa, all'epoca quando il ministro Franceschini era il ministro dei beni culturali, un finanziamento di 70 milioni grazie appunto, che era una parte di quel miliardo della cultura, all'epoca appunto il ministro Franceschini, che erano presi sostanzialmente dal Fondo per lo Sviluppo e Coesione. Questi 70 milioni di euro sono stati stanziati proprio per la messa in sicurezza e la ristrutturazione del carcere, in un arco cronologico che va dal 2014 al 2020. Sostanzialmente dal 2014 al 2019, cioè ad oggi, in realtà di questi 70 milioni sono stati spesi poche lire, cioè pochi, se non sbaglio, un milione e qualcosa e rotti, per la costruzione di un eliporto che doveva essere necessario sostanzialmente per anche trasportare il trasporto del materiale, e in realtà dopo di questo niente, non si è fatto più niente, quindi questi soldi sono lì ancora stanziati, però soprattutto dal nuovo governo, quindi da quando sono andati in carica Di Maio e Salvini e compagnia bella, non si è più avuta notizia di come spendere questi soldi. Il tavolo tecnico che era stato convocato sin dall'inizio non è stato più convocato, un tavolo tecnico che insomma coinvolgeva il comune di Ventotene, il Demanio, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, nonché l'area marina protetta, quindi anche il Ministero dell'Ambiente. Da quel momento in poi sostanzialmente non si è più saputo nulla. Siamo ormai a metà del 2019 e rischiamo veramente di perdere un finanziamento importante per una struttura che altrimenti non vedrà, secondo me, nei prossimi 10 anni rischia veramente di implodere completamente, perché la situazione è oggettivamente critica. Questa è la situazione oggi. Purtroppo quello che possiamo fare noi è sollecitare attraverso articoli, reportage, e denunciare lo stato di abbandono. Sono usciti un po' di articoli ultimamente che ci hanno portato un po' alla ribalta nazionale, su alcuni quotidiani appunto di rilievo nazionale, anche una trasmissione, una diretta, diciamo, da una diretta televisiva, però anche qui il governo sta nicchiando, perché sostanzialmente l'ultima notizia è che la portavoce del ministro Salvini aveva parlato di una riconvocazione del tavolo tecnico avvenuta l'8 aprile, che in realtà il comune di Ventotene non ha ancora ricevuto. Ora speriamo che ci siano veramente dei mutamenti, delle evoluzioni in senso positivo, ma più che altro perché purtroppo l'ergastolo di Santo Stefano si trova in una situazione, essendo l'unica struttura sull'isola, si trova in una situazione che non può essere controllata, quindi non può essere nemmeno contestato un tipo di intervento fatto male. Non è come altre grandi infrastrutture, grandi opere, dove magari uno può anche, come società civile, come società locale, può controllare quello che sta succedendo. Già questa era una criticità precedente. A questo si aggiunge il fatto che in realtà di questi 70 milioni ancora non si sa sostanzialmente nulla, e quindi insomma vedete come la situazione è oggettivamente critica.
Senti, una domanda ti volevo fare. Dimmi. L'importanza innanzitutto storica, ma anche di memoria, di questo carcere, di questo ergastolo.
Sì.
E anche appunto il fatto che possa essere che si possa continuare una memoria, no? E non,
certo,
e non venga così abbandonato in un paese che tende moltissimo a dimenticare.
Assolutamente.
Ma anche una ricaduta, diciamo così, su quella che è l'isola di Ventotene, che altrimenti secondo me rischia poi di diventare semplicemente un'isola, vabbè, di turismo e via dicendo, quando invece a tutt'oggi ha comunque ancora mantenuto una sua caratteristica sul l'esilio, al di là del manifesto insomma di Spinelli sull'Europa eccetera, che è una parte, diciamo così, della storia di Ventotene, ma poi c'è la storia storia antifascista di Ventotene, no? Dove insomma di ricordo di dove del confino che insomma a tutt'oggi, poi un tempo si dà il confino, adesso si danno i fogli di via, si prendono la gente e si espatria e si rimanda nel proprio paese. Cioè un concetto che oggettivamente ha cambiato forse nome, ma viene tuttora un po' praticato. Quindi l'importanza insomma di tenere unite queste cose anche come memoria storica ad oggi?
Sì, le isole di Ventotene e Santo Stefano hanno una lunghissima storia, diciamo che hanno svolto un importantissimo ruolo nella storia della detenzione politica italiana, europea e io direi anche nel Mediterraneo, perché poi lì ci sono stati anche confinati oppositori politici. Prima si parlava di Libia nella corrispondenza precedente, ecco, molti oppositori politici al colonialismo italiano e al fascismo italiano sono stati proprio confinati / reclusi a Ventotene durante il regime fascista o comunque nelle isole ponziane anche prima, la guerra italo-turca dell'11-12, gli oppositori politici libici sono stati tutti buttati a Ponza, c'era una comunità di arabi che faceva impressione, perché poi soprattutto immaginatevi gli isolani di inizio XX secolo, trovarsi lì decine e decine di libici che stavano lì sostanzialmente come nemici del paese. Questa storia di relegazione, diciamo questo ruolo all'interno appunto della detenzione, della storia della detenzione politica italiana, è un ruolo da sempre poco riconosciuto, ma perché è la storia della detenzione politica in Italia che sostanzialmente manca, cioè ci sono dei frammenti di ricostruzioni, ma in generale non c'è un unico filo narrativo, sia dell'epoca preunitaria, quindi la penisola italiana intendo come ente come realtà geografica, sia poi proprio come ente politico, entità politica, quindi nell'epoca post unitaria. Manca una storia di questo tipo e veramente, come molto spesso dice Salvatore, questa guida di cui parlo spesso, che vi ho già citato, l'ergastolo di Santo Stefano è un po' un ergastolo, una struttura che è stata nascosta alla storia dagli stessi protagonisti, gli stessi fautori di quell'ergastolo, coloro che lo hanno costruito, coloro che lo hanno pensato, immaginato su quel piccolo scoglio. Manca effettivamente una memoria nazionale, che non vuol dire una memoria istituzionale, perché poi anche come memoria della società, come memoria collettiva, è difficile oggi una ricostruzione coerente. Ci sono delle realtà che se ne stanno occupando, ci sono delle realtà che se ne sono occupate negli anni passati, ricordo l'associazione Liberi dall'ergastolo, insomma tutta l'esperienza dei viaggi al cimitero degli ergastolani che si trova proprio sull'isolotto di Santo Stefano, che per anni è andata lì a curare per esempio il cimitero, il camposanto dell'ergastolo, dove sostanzialmente vi erano tantissime sepolture senza nome.
Ricordiamo insomma che appunto, vabbè, l'hai detto pure te, però tuttora per esempio non si sa dove è sepolto Gaetano Bresci, se non mi sbaglio.
Sì,
cioè diciamo che
sì.
Sono andati insomma anche per ridare dignità.
Sostanzialmente, perché naturalmente era un'iniziativa, ed è un'iniziativa che spero insomma si è interrotta solo perché purtroppo le visite all'ergastolo oggi sono vietate. Era un'iniziativa che naturalmente voleva poi portare anche ad una riflessione più ampia sull'ergastolo come pena, sul fine pena mai e sulla sua sostanziale inutilità,
certo,
oltre che appunto inumanità. A parte questo, sì, come ricordavi giustamente tu, Gaetano Bresci, in realtà ancora non si sa bene se fosse stato sepolto lì al Camposanto, se il suo corpo fosse stato gettato a mare all'epoca. Noi abbiamo delle testimonianze di Veronelli, il famoso enologo anarchico che all'epoca, negli anni 70 se non sbaglio, andò lì a fare una ricognizione, che per primo trovò questo camposanto completamente distrutto e fece una prima mappatura che poi appunto successivamente è stata aggiornata proprio dalle compagne e compagni di Liberi dall'ergastolo, che sono andati lì periodicamente per mettere a posto questi luoghi, questo luogo. Sostanzialmente oggi come oggi questa voglia di non ricordare da parte delle istituzioni è abbastanza evidente. Se pensate che l'archivio dell'ergastolo di Santo Stefano ancora oggi non è accessibile, si trova presso la casa circondariale di Cassino, non è secretato per motivi politici, per chi si occupa di storia sa bene che le fonti possono essere segretate per motivi di sicurezza e così via. In questo caso non è segretato, assolutamente, semplicemente sta lì e non si può accedere se non attraverso previa autorizzazione del ministero competente, che ti permette di andare lì solo alcuni giorni con uno scopo specifico per consultare alcuni dossier. Sappiamo per certo che ormai i fondi archivistici dell'ergastolo sono compromessi per buona parte, che mancano alcuni dossier individuali, perché all'interno di quell'archivio ci sono tutti, ci dovrebbero essere quantomeno tutti i dossier individuali degli ergastolani dalla sua nascita, quindi dalla sua costituzione negli anni 90 del 700 sino alla chiusura, eppure mancano, e ancora oggi non abbiamo una risposta definitiva sulla sorte di questo, sulle sorte che avrà questo archivio. Insomma, noi abbiamo cercato a Ventotene di portarlo proprio lì sull'isola per studiarlo, anzitutto per farlo vedere, perché poi se i documenti esistono la storia esiste, se i documenti non ci sono, e per documenti non intendo solo i documenti scritti, ma intendo anche le testimonianze orali che stiamo cercando di raccogliere, cioè se non c'è questo, purtroppo un luogo della memoria che può essere quello dell'ergastolo di Santo Stefano e della memoria carceraria soprattutto, può essere in realtà un non luogo, e quindi in finale non esistere. Quindi noi quello che possiamo fare è naturalmente mantenere l'attenzione su, da una parte, sul politico inteso con la P maiuscola, cioè coloro che purtroppo hanno le redini della situazione e anche dei finanziamenti, e al contempo costruire dei programmi di ricerca di storia partecipata, diffusa, per la ricostruzione delle sorti, naturalmente, di tutto quell'ergastolo e di tutto quello che l'ergastolo Santo Stefano ha rappresentato per l'Italia, ma anche per la società locale ventotenese e per l'Europa, ripeto, perché comunque è un, per chi ci ha vissuto accanto per 200 anni come la comunità ventotenese, è una storia, è un luogo che inestricabilmente, proprio inestricabilmente collegato alla loro identità, alla loro storia di comunità isolane, insomma.
Senti, quando parli di noi, a chi ti riferisci?
Allora, io mi riferisco da una parte alla comunità dei ventotenesi, io sono un ventotenese adottato, non sono ventotenese, sono adottato, però ho fatto mia alcuna serie di questioni importantissime di quell'isola, che comprende a livello amministrativo anche l'isola di Santo Stefano, e sono poi referente di questo centro di ricerca e documentazione sul confino politico e la detenzione, che è nato proprio a Ventotene e Santo Stefano qualche anno fa, e che ha proprio lo scopo di mettere, come dire, di valorizzare un pochino la memoria di queste due isole, soprattutto per la funzione di relegazione che hanno svolto entrambe. Quindi da una parte l'isola di Ventotene, soprattutto come luogo di confino politico e detenzione politica tra 8 e 900, perché poi molto spesso parliamo di confino politico, ma non tutti sanno che il confino politico è una misura che è nata nel fascismo, durante il fascismo nel 26, ma in realtà già prima di questa misura c'era un'altra misura, che era quella del domicilio coatto, che ha svolto comunque una funzione anche di relegazione politica nell'Ottocento, sia durante l'epoca preunitaria che poi dal 63-65 in poi dell'Ottocento. Quindi cerchiamo di ricostruire, facciamo attività di divulgazione, come appunto anche i viaggi della memoria, che sono dei viaggi che facciamo in collaborazione con Storico Reggio Emilia, per portare ragazzi, giovani e meno giovani, a vedere questi luoghi, con dei percorsi guidati proprio sul Novecento, in particolare su Santo Stefano e Ventotene. Naturalmente, come dicevi tu, si parla anche del manifesto di Ventotene, ma sì, che è appunto quel manifesto redatto all'epoca da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, e con il contributo di tantissime confinate e confinati, anche altre donne, insomma, all'epoca, ma lo si contestualizza, perché poi parlare di un manifesto oggi di Ventotene significa molto spesso strumentalizzarne il testo e i contenuti. Quello era un manifesto che, se si legge bene, insomma, condannava la proprietà privata. Insomma, bisogna fare poi un discorso più ampio per capire come in realtà i facili strumentalismi sono, almeno da noi, condannati da questo punto di vista. Quindi, per chiunque ci volesse contattare, anche solo per parlare un po' di queste storie, io, se vuoi, lascio una mail.
Certo, sì, devi.
Archivio storico @riservaventotene.it, rispondo personalmente, insomma, e niente, quindi su questo veramente, chiunque avesse anche solo testimonianze di persone che sono passate per Ventotene o Santo Stefano, ripeto, non solo durante il fascismo, perché poi Santo Stefano ha una storia che va anche al di là dell'epoca fascista fino al 1965,
già ai tempi dei romani, Sotene. Insomma,
sì, sin dall'epoca romana, ma già, anche guarda, per il Novecento, sia prima che dopo il fascismo, cioè Ventotene e Santo Stefano sono fortemente legate alla storia della detenzione politica in Italia. Insomma, molti sono stati portati lì anche dopo in epoca repubblicana, insomma, come sorvegliati. Quindi in realtà chiunque avesse storie, informazioni, ricordi su queste due isole, veramente noi siamo ben lieti di accogliere qualsiasi tipo di testimonianza.
Questo, insomma, per mantenere attiva una memoria e uno sguardo, ma anche per chi si è trovato o trovata in vacanza a Ventotene, insomma, oltre alla spiaggia, oltre a una cenetta, può anche, insomma, farsi un giro più storico di memoria su quello che è.
Assolutamente, memoria attiva deve essere, insomma,
memoria attiva,
cioè, qua l'antifascismo, da questo punto di vista, lo si deve toccare con mano, insomma, quindi
appunto.
Là su questo si respira, devo dire, sì.
Devo dire, insomma, che la bibliografia anche su Santo Stefano e Ventotene è abbastanza, negli ultimi anni, grazie alla casa editrice Ultima Spiaggia, anche molto, si è molto allargata. L'ultimo, insomma, spero che lo presenteremo dai microfoni della radio, anche il libro di Wuming 1, La macchina del vento,
già.
Che io ho appena finito di leggere.
Sto a tre quarti.
E che, insomma, c'ha tutto lo spirito degli ultimi libri di Wuming, insomma, un po' fantastorico, chiamiamolo così.
Sì, si gioca con la storia, effettivamente, sì. Però è da leggere.
Però è da leggere, io lo trovo sempre molto, insomma, trovo alla fine Wuming, insomma, una parte di che riescono a tirar fuori dei momenti storici del nostro paese molto bene, diciamo così. Li considero, insomma, tutto che sono degli scrittori e anche molto degli storici, sarà che, insomma, ho tanto amato pure Q e via dicendo. Comunque, andando, e tutta la storia anche dell'Appennino e via dicendo, della Val di Susa, eccetera. Comunque, la Resistenza, l'hanno scritti tantissimi. Comunque, andando a concludere, ripeti la mail, per favore.
Sì, allora, archivio storico @riservaventotene.it, questa è la mail al quale possiamo, appunto, ricevere qualsiasi tipo di segnalazione, testimonianza, e insomma saremo veramente ben lieti di aiutare chiunque voglia fare anche un percorso di ricerca su queste due isole.
Per chi stesse, insomma, per chi sta all'ascolto, che vuole fare, appunto, un percorso, come dicevi tu, a Ventotene, oppure ha delle testimonianze, ha delle storie da raccontare proprie della propria famiglia, eccetera, su Santo Stefano, su Ventotene, insomma, può scrivergli. Noi ti ringraziamo tantissimo, continueremo, insomma, se ti va, ogni tanto darci degli aggiornamenti, noi ne saremo
se ce ne saranno, volentieri.
Grazie.